Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo di come difendersi dalle truffe, un fenomeno sempre in crescita e di cui spesso leggiamo nei titoli dei giornali. Quarto Santarana ospita un evento organizzato all'Università della Terza Età dell'Associazione Legalità Sardegna. Qui con noi è il presidente dell'associazione, dottoressa Eva Simola. Benvenuta.
Grazie, benvenuta.
Allora, come difendersi dalle truffe è il tema dell'evento formativo. Perché si è sentita la necessità di informare ed educare i cittadini?
Nel termine truffa si riassumono diverse fattispecie di crimini accomunati dal fatto che sia una manipolazione della realtà o della psiche della vittima al fine di ottenere un illecito profitto con danno altrui. Negli ultimi anni si è registrato a livello nazionale e regionale un aumento del fenomeno, soprattutto ai danni delle persone più fragili, come ad esempio gli anziani, come dicevi proprio tu, Giulia. Tanto Legalità Sardegna dal 2017 ha realizzato nei diversi comuni un progetto volto a conoscere ai cittadini le modalità di azione del truffatore, in modo da contenere l'impatto socio-economico e aumentare il senso di responsabilità civile. Più chiaramente per gli ascoltatori, essere consapevoli delle tecniche usate dal truffatore permette di capire se si è effettivamente vittima di un tentativo di frode e quindi evitarle.
Secondo comunque le statistiche sappiamo che gli anziani sono i target preferiti dei truffatori. Come possono fare le vittime in particolare a riconoscere una truffa?
I truffatori fanno leva sui nostri sentimenti più profondi, come l'amore per i figli, la grande solitudine, il disagio economico. In generale è sufficiente distrarre delle apparenze. I truffatori sono persone simpatiche, dall'aspetto rassicurante, che si presentano con modi affascinanti. Non lasciarsi dominare dalle proprie emozioni è il secondo elemento, quindi non lasciarsi dominare dalla paura, dal desiderio di affetto, dal desiderio di avere un immediato ricavo economico e soprattutto stare attenti ai dettagli.
Quali sono i truffe più comuni e come si possono contrastare? Come le riconosciamo?
Sì, hai ragione Giulia, esistono diversi tipi di truffe. Le truffe vengono catalogate sulla base del metodo utilizzato, ad esempio il telefono, le mail, i siti, eccetera. Facciamo un esempio tipico, si riceve una email oppure un messaggio sul telefonino apparentemente proveniente da una banca. La comunicazione pare ufficiale, poiché viene utilizzato il logo, il nome, tipico di quell'azienda. Si invita quindi il destinatario a collegarsi tramite un link del tutto simile a quello della banca e inserirvi le informazioni riservate, quindi password e via dicendo. Una volta ottenuti i dati, i truffatori effettuano operazioni bancarie da delineare a vittima. Quindi la raccomandazione è di non inserire i propri dati su siti internet che vi sono stati inviati tramite messaggi o email e contattare direttamente la banca per avere informazioni. Un altro tipo invece di truffa è quella sentimentale, l'abbiamo vista spesso e volentieri anche alla TV, ed è una truffa che si leva sul desiderio di amore e o di sesso che un individuo ha. In generale i criminali contattano la vittima su social come Facebook, WhatsApp e via, inviando una richiesta di amicizia e utilizzando immagini di persone molto avvenenti che si presentano spesso come imprenditori o comunque con posizioni lavorative di alto livello. Fanno credere alla vittima di essere vedovi, single o separati. Le foto risultano in realtà rubate dalla rete, i profili sono costruiti presentando situazioni ben simili. Da qui iniziano i primi scambi di messaggio che si intensificano nel tempo, arricchendosi però di particolari sempre più intimi. Si comincia così a creare il famoso legame tra la vittima e il truffatore. Instaurato questo falso ma intenso rapporto di amicizia virtuale, il truffatore incomincia a chiedere denaro, accampando una serie di motivazioni fantasiose. Anche in questo caso è fondamentale effettuare controlli prima di agire, quindi si deve controllare nei siti se la persona è effettivamente quella che dice di essere e si prendono informazioni. E sostanzialmente non si sa mai nulla quando ci chiedono qualcosa. Altro caso molto diffuso è quello del guadagno facile, cioè vieni contattato per email, messaggio o altro e ti imbatti in un sito di un soggetto che ti propone un training online, cioè comprare o vendere azioni, opzioni binarie, eccetera. In questo caso il controllo da fare è semplicissimo, perché basta visionare il sito della console. Questi sono i tre esempi tipici della truffa: quella che va a toccare il sentimento, quella che va a toccare il desiderio di avere un guadagno facile, quello che va invece a toccare la fragilità più comune, cioè il rapporto tra le persone.
Come abbiamo capito, internet è una piattaforma in cui i truffatori viaggiano e sperimentano molte truffe. Quali sono comunque le persone o comunque il target che loro preferiscono colpire online su internet?
Ma il truffatore non ha un target, il truffatore lancia un amo, che può essere un desiderio sessuale, un desiderio amoroso, un desiderio economico, e lascia che le persone votino. Infatti si usa il termine inglese proprio per questo, perché il truffatore non ha interesse a colpire una persona determinata, ha interesse a lasciare un amo che abbocca a bocca. E sono tanto le persone che abboccano sia con l'utilizzo dei messaggi o con l'utilizzo del sito internet. No, è molto raro che il truffatore vada sulla persona. Il truffatore va sulla persona dopo che ha fatto una ricerca curata, sceglie quella persona perché quella persona ha una particolare ricchezza, e quindi solo dopo fa questo tipo di instaura un contatto con la vittima. Però queste sono le tecniche più evolute che vanno ad toccare le aziende, quindi sono truffe molto evolute, molto difficili anche da scoprire, perché usano anche sistemi informatici molto avanzati, e non sono per la società in generale, ma sono solo per particolari categorie professionali di alto livello, e sono le truffe realizzate solitamente contro i colletti bianchi o comunque persone molto ricche, aziende per esempio.
Usano la strategia psicologica, sono molto furbi sicuramente. Oltre alla sfera online e quella di internet, ci sono anche nella sfera quotidiana persone che magari si travestono, vanno a casa delle persone, si fingono esperti, venditori. Come possiamo capire che abbiamo davanti? Come possiamo affrontare per non correre anche pericoli?
In generale vale la regola prudenza e controllo. Ad esempio, se si presenta alla porta di casa una persona con un uniforme da carabiniere ed esibisce un sensibilino, non si deve avere paura di ciò che si vede, cioè la divisa, o ciò che si sente, cioè è successo un incidente stradale, tuo figlio ha riportato un danno in ospedale. Ma è necessario fare calma dentro di se stessi e chiamare il 112 al fine di avere conferma di chi è la persona che bussa alla porta. Infatti la porta di casa non deve essere mai aperta agli sconosciuti. Ulteriormente è fondamentale soffermare l'attenzione sul fatto che il truffatore chiede alla vittima di fare o dare qualcosa. Ad esempio, quando si riceve un messaggio o un'email, come nei casi che abbiamo visto prima, il truffatore chiede solitamente di aprire un link, di compilare un modello, oppure di portare un bicchiere d'acqua in modo da distrarre la vittima e fare altro. Quindi, in conclusione, non bisogna mai fare o dare qualcosa ad uno sconosciuto. Ricordare il consiglio, Giulia, che la mamma dà sempre ai bambini, mi raccomando, non parla con gli sconosciuti.
È vero, ottimo consiglio, durerà per la vita.
Esatto.
Sappiamo che comunque le vittime di truffa, quando subiscono il danno, spesso non denunciano. Ci sono delle motivazioni dietro questa scelta? Perché lo fanno?
Sì, in molte persone non denunciano, quindi il resto non sono mai precisi proprio per questo. La ragione dipende dal carattere e dal vissuto della persona. Ad esempio, molti anziani temono il giudizio familiare, che può portare ad esempio a una limitazione della libertà. Quindi l'anziano teme che poi il figlio o il parente lo metta in una casa di cura, lo faccia seguire da un assistente. Altri invece non sono consapevoli del fatto di essere stati vittima di una truffa. Altri ancora non credono nella giustizia e non vogliono affrontare questioni legali, cioè fare la denuncia, poi essere chiamati. Temono molto il rapporto con la giustizia.
Anche per la prassi, per la burocrazia.
Esatto, esatto. Anche il contatto, andare a denunciare, quindi presentarsi, dire cosa si è vissuto, come è successo.
Può esserci anche il fattore della vergogna.
Esatto, bravissima. La vergogna è il timore del giudizio dell'altro.
Ho capito. In chiusura, dottoressa, nel caso comunque ci si renda conto di aver subito una truffa, quali sono le prime azioni che bisogna compiere nell'immediato?
È fondamentale denunciare per tutelare noi stessi e il prossimo, in modo che si conoscano le diverse nuove forme di truffe. E lo si deve fare chiamando il 112, che come sappiamo è il numero unico di emergenza europeo. Quindi chiamando il 112 si avranno tutte le risposte a qualunque domanda e l'aiuto concreto, soprattutto l'aiuto concreto.
Perfetto, la ringrazio molto per...
Grazie a voi.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.